Radio.nuovo podcast.
Si continua a parlare di viaggi, ma questa volta il viaggio che faremo è leggermente diverso. Parliamo di viaggi spaziali e lo facciamo con l'astrofisico dell'INAF, Osservatorio Astronomico di Capodimonte, Crescenzo Tortora. Buongiorno.
Ciao Katia, buongiorno.
Buongiorno, notizie dallo spazio, parliamo appunto di curiosità che arrivano dallo spazio e anche però di viaggi spaziali, perché spesso nei film, no, hollywoodiani, ci sono tanti titoli che conosciamo, vediamo proprio storie legate ai viaggi spaziali. Ecco, ma di fatto come funziona il viaggio nello spazio?
Sì, dicevi tu, ci sono tanti film, serie che hanno parlato di queste cose. Ovviamente per pianificare un viaggio spaziale, per poter immaginare come viaggiare nello spazio, dobbiamo sapere anche un po' di fisica, e chiaramente viaggiare nello spazio è diverso che viaggiare sulla Terra. Sulla Terra abbiamo un'atmosfera, infatti supponiamo di stare nello spazio, lontano da pianeti, quindi dalla gravità, dalle forze di gravità dei pianeti. In queste condizioni possiamo applicare quello che noi fisici chiamiamo principio di inerzia. Questo principio dice che se un corpo si muove a velocità costante, se non c'è nessuna forza che si oppone o che vuole far cambiare questo moto, il corpo continua a muoversi di velocità costante. Questo principio sembra controintuitivo, perché se noi stiamo guidando la macchina e spegniamo il motore, la macchina dopo un po' si ferma. Ma si ferma perché c'è l'attrito dell'aria e c'è l'attrito della ruota sul pavimento. E la stessa cosa succede, ad esempio, se ti chiedessi, se prendo una pietra, una piuma, le faccio cadere da un palazzo. Tu mi dici, ok, arriva prima a terra la pietra, perché è quello che osserviamo. In realtà anche in quel caso avviene quello perché c'è l'attrito dell'aria. Mentre nello spazio, dove tra pianeti, nel vuoto del cosmo non ci sono sostanze, c'è il vuoto sostanzialmente, il modo è diverso. E quindi se noi facciamo accelerare l'astronave, questa, se non la fermiamo in qualche maniera, continuerà imperterrita a muoversi per sempre. Per esempio, se ritorniamo all'Enterprise, se volessimo fermare l'Enterprise, dovremmo ad esempio usare dei propulsori che si oppongano al moto per fermare bruscamente l'astronave.
Ho capito. Ma che cosa succede poi? Quali viaggi in realtà potremmo fare sul serio? Nel senso, rispetto a quello che vediamo nei film, di fatto come si viaggia poi?
Sì,
soprattutto in termini di distanze, di tempi.
Sì, le distanze chiaramente sono molto 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 più grandi di quelle che possiamo immaginare sulla Terra. Se pensi che la stella più vicina, Alfa Centauri, si trova a 4 anni luce, cioè significa che la luce impiega 4 anni ad arrivarci.
Se
pensiamo ad altri sistemi dove possibilmente ci potrebbero essere dei pianeti dove la vita è possibile, parliamo di numeri migliaia di volte di più. Però la luce è un limite invalicabile, quindi dovremmo viaggiare a velocità molto molto inferiori. Allo stato attuale, come tutti sappiamo, gli unici viaggi possibili sono quelli all'interno del sistema solare, in particolar modo il prossimo obiettivo è Marte, e comunque in quel caso impiegheremmo mesi per arrivarci. Però mi sono, proprio in occasione di questa intervista, mi sono messo a cercare un po' di possibilità strane, alternative, anche basate sui film. Una di queste è wormhole, che sono dei cunicoli spazio-temporali. In realtà sono predetti anche dalle equazioni di Einstein, anche se non ne abbiamo ancora provato l'esistenza. Oppure, se ricordi Star Trek, c'erano questi motori a curvatura, in qualche maniera, basandosi su un concetto fisico reale, cioè il fatto che la massa e l'energia influenzano lo spazio-tempo, questi fantomatici motori a curvatura di Star Trek deformerebbero lo spazio-tempo attorno all'astronave, quindi sostanzialmente contrarrebbe la distanza davanti all'astronave, quindi riducendo le distanze. Poi sono altre possibilità fantascientifiche, come il Millennium Falcon o la morte nera di Star Wars, il Planet Express di Futurama, o il Galactica di Battlestar Galactica. Io avevo anche pensato ai fulmini di Pegasus, non so se ti ricordi, quelli sì che viaggiano alla velocità della luce.
Quindi la realtà è che nella realtà, appunto, oltre il sistema solare non si può viaggiare, anche perché dovremmo pensare a di viaggi lunghissimi, con tantissime persone, con delle astronavi enormi, per poter affrontare un viaggio di anni e anni e anni. Premesso che chissà se qualcuno poi sarebbe disposto a fare un viaggio del genere.
Sì, quella è l'unica cosa che mi viene in mente, cioè costruire una sorta di astronavi di pianeti, diciamo, in cui ci butti su migliaia, centinaia di migliaia di persone che viaggino nell'universo per secoli, per millenni.
Oddio.
Qualcosa del genere, cioè in Battlestar Galactica, questa serie degli anni, intorno al 2000,
che
parla sostanzialmente di questo mondo in cui la civiltà umana è stata sterminata, restano 50.000 sopravvissuti che viaggiano su questa flotta, e la cosa interessante della serie è che stanno cercando una colonia leggendaria che poi scopriremo essere proprio la Terra.
Ma mi sa che bisogna cominciare ad attrezzarci, perché visto come stiamo trattando il pianeta Terra, mi sa che a un certo punto saremo costretti ad andare su un'astronave e viaggiare per anni. Grazie a Crescenzo Tortora per essere stato a Notizie dallo Spazio, e ci ritroveremo al prossimo appuntamento. Buon weekend.
Grazie a te, Kate, e grazie a tutti.
Radio.Nuovo Podcast.